Bello poter vivere questa dimensione di libertà, di condivisione, come in una famiglia. Anzi, purtroppo devo dire più che in una famiglia, perché oggi la famiglia sempre meno è sinonimo di comunicazione, è tante volte un rapporto formale, ma quello che è bello è poter, attraverso l'opera dello spirito, poter veramente comunicare e senza giudizi, senza accuse, senza condanne, ma portando i pesi gli uni degli altri, consolandoci a vicenda, aprendoci gli uni gli altri, esortandoci a vicenda. È tutto un percorso quello cristiano. Ancora volevo ricordarvi che, lo dico ora, l'ultima domenica del mese di novembre avremo la visita gradita del nostro responsabile nazionale, pastore Giovanni Traettino. Sapete, come sapete, è molto discusso per ora per il suo dialogo molto forte con il Papa Bergoglio, quindi preghiamo per questo processo di unità che sta veramente unendo tutti i credenti di buona volontà perché si sia una stessa cosa in un'Italia sempre più conflittuale e problematica da tanti punti di vista. E questo sicuramente dobbiamo conservare questo spirito dell'unità. A proposito di questo, volevo meditare su qualcosa prima di passare a questa bellissima celebrazione dove questi nostri fratelli annunzieranno in maniera pubblica quello che è una scelta che hanno determinato nella loro vita, nella loro giovane vita, e questo è bello, però in uno stato di coscienza, anche se alcuni di loro sono ancora un po' incoscienti, no? Quando si è giovani, adolescenti, un po' di incoscienza ce l'abbiamo. Tante volte ci portiamo l'adolescenza pure nell'età matura e quindi l'incoscienza ce la portiamo pure a 30 anni, a 40 anni, 50 anni e a salire. Vogliamo veramente insieme meditare qualche cosa questa mattina. È bello poter meditare assieme, però è bello capire che il cristianesimo non è solamente meditare, è un cristianesimo pratico di azione. Leggevo oggi una notizia di una nostra chiesa lì di Genova, dove c'è il pastore Daniele e Marzano, e oggi avrebbero fatto il culto in una maniera particolare, cioè si vedevano al culto poi vestiti con jeans, pale, eccetera, eccetera, e poi sarebbero usciti tutti lì a Genova per dare una mano a persone che sono in difficoltà. E questo veramente ci deve fare vedere che cristianesimo non è semplicemente qualcosa di astratto, di teorico, ma è poi capacità di donarsi in tutti i sensi agli altri. Questo è bello e probabilmente qualche volta lo faremo noi, non so per che cosa, andremo a fare un servizio forse, andremo forse un po' a pulire la città, questo non sarebbe male perché la nostra città mi sembra che negli ultimi tempi, grazie alle aziende che stanno in crisi, anche lei risente di problemi di sporcizia. In ogni caso il cristiano è una persona che riceve grazia, riceve benedizione per poi trasmettere il buon odore di Cristo. Ma se crea anche un po' il buon odore facendo una pulizia, non è male. Oltre all'odore di Cristo ci sarà anche l'odore di un mondo che purtroppo è sempre più contaminato. Questa mattina volevo brevemente leggere nella lettera di Paolo agli Efesini un verso importante, tante volte lo citiamo, capitolo 4, verso 11. Per capire ancora una volta e risottolineare qual è la funzione fondamentale che lo Spirito Santo sta cercando di compiere nella nostra vita, e questa funzione fondamentale la compie direttamente, ma la compie anche attraverso strumenti umani. Io non so perché Dio ha deciso di servirsi di strumenti umani. Avrebbe potuto stabilire semplicemente un rapporto verticale e questo è necessario per ognuno di noi, un'intimità. Oggi Christian diceva, è necessario che c'è un momento nella tua vita dove ti accorgi che Gesù veramente è resuscitato, quindi lo passi dal piano culturale, nel quale naturalmente normalmente lo releghiamo, cioè un piano mentale, un piano storico, un piano dove non possiamo sicuramente ignorare che c'è stato un certo Gesù che 2000 anni fa è venuto, ha detto delle cose, poi si dice che è stato crocifisso, si sono create tante cose intorno a lui, ecco, quindi da un piano storico, culturale, a un piano di rivelazione interiore dove puoi dire eureka, in un nuovo modo, ho trovato, cioè che poi diventa sono stato trovato, perché poi quello che scopriamo, quella che è l'esperienza comune, che tante volte non siamo noi che abbiamo cercato Dio, ma è Lui che ci ha inseguito in tutte le peripezie della nostra vita, in tutti i momenti più bui, rispettando il nostro libero arbitrio, quindi non presentandosi con la pistola dicendo sono qui, o mi accetti o ti sparo, ma è stato Lui a cercarci, è stato Lui a cercare di convincerci, è stato Lui a veramente portarci poi a una rivelazione, a un desiderio di conoscerlo, e poi certamente non poteva farlo contro la nostra volontà, come non lo poteva fare contro la volontà di questi cari, anche se i genitori potevano dire vai in chiesa, vai alla riunione degli adolescenti, vai, e probabilmente molti genitori l'hanno fatto, ma se non ci fosse stato lo Spirito Santo nella vostra vita a un certo punto a toccarvi, voi sareste ancora a scappare lontano da qualunque cosa che abbia la parvenza di chiesa. Quindi leggiamo insieme questo verso e brevemente lasciamo che la scrittura ci dia lo spirito di quello che vuole dire, non tanto una lettera, non uno studio troppo sistematico, è buono anche quello, ma tante volte possiamo essere così concentrati sui particolari da perdere il senso generale. Oggi purtroppo questo sta avvenendo anche nel campo medico, ci sono le plurispecializzazioni, ognuno si specializza in un campo così piccolo, così specifico, fa la propria azione nel campo, poi il malato muore, però ognuno ha fatto la sua parte, non c'è più la capacità di accogliere la persona in tutta la sua sfera, nella sua dimensione fisica, completa e non solo, anche psicologica. E lui, dice la scrittura, al verso 11, l'Apostolo Paolo, è Lui, e si sta riferendo a Gesù, è Lui il colpevole, no? È Lui quello che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E qui già in questa espressione, per chi già ha un minimo di conoscenza della Bibbia, ritrova i cinque ministeri fondamentali che Gesù stesso ha dato, cioè non persone che hanno studiato per diventare apostoli, studiato per diventare pastori, certo anche studiare poi non è male, però come a dire una chiamata che è venuta direttamente da Dio e poi chiaramente si è espressa nella vita delle persone e si è configurata in questi cinque ministeri particolari che, ripetiamo, sono apostoli, profeti, pastori, evangelisti e dottori. Non farò uno studio sui ministeri, state tranquilli. Tutto questo perché? Perché sono stati dati questi ministeri? Perché Dio, al di là di quello che poi sono le autorità della Chiesa nel senso del governo della Chiesa, ha dato dei ministeri spirituali che in fondo, se ci pensate, è Lui che ha dato questi cinque ministeri perché Gesù Cristo in se stesso ricapitola tutti e cinque i ministeri. Lui era apostolo, Lui era profeta, Lui era evangelista, nel senso non evangelico. Che tante volte qui c'è anche questa modalità di definire gli evangelici evangelisti. No, evangelista è un ministero particolare che Dio ha dato a alcune persone. Quindi Gesù è evangelista, Gesù è dottore, Gesù è pastore. Chi più di lui? Il buon pastore. Quindi questi ministeri che sono tutti in Gesù e quindi vengono da Lui stesso delegati, vengono da Lui stesso comunicati a uomini che in una maniera miracolosa ricevono questa capacità di essere apostoli, di essere profeti, di essere dottori, non nel senso di medici, ma studiosi della parola di Dio, di essere evangelisti, cioè di avere un carisma particolare per evangelizzare, eccetera, eccetera. Tutto questo perché? Per il perfezionamento dei santi, dice il verso 12, in vista dell'opera del ministero, dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Questo è il proposito dei ministeri dati da Gesù, cioè quello di portare ogni credente, di portare ogni persona, di portare ogni persona che ha ricevuto il dono della santità, perché questo è importante. Quando si parla del perfezionamento dei santi, significa che la santità è un dono che Dio ci dà, ma viene poi aiutata a esprimersi nelle dimensioni della nostra vita, non soltanto dallo Spirito Santo che ce la fa scoprire. E questo è importante questa mattina, che se tu ti senti impuro, ti senti in conflitto, ti senti di non valere, ti possa ricordare che attraverso l'opera che Gesù ha fatto sei stato santificato, cioè è stata messa in te una nuova identità meravigliosa a immagine di Gesù. Alleluia! E questo è bellissimo, perché questo è il punto di partenza. Tutto quello che le altre religioni considerano un punto di arrivo, cioè la santificazione, la catarsi, la purificazione, Dio ce lo dà come punto di partenza proprio perché Lui è diventato impuro, Gesù è diventato peccato, Gesù è diventato maledetto, perché noi potessimo ricevere il dono di una nuova identità spirituale. E questo è meraviglioso, e questo già ti abilita alla salvezza eterna, ti abilita al paradiso, ti abilita alla presenza di Dio, come ha abilitato il ladrone, uno dei ladroni accanto alla croce di Gesù. Però questo non è la fine. Quindi la santità non è il percorso finale, è il percorso iniziale come dono, ti viene donata, ma poi c'è un percorso, un processo che deve far sì che questo dono meraviglioso della grazia di Dio possa subentrare nelle tue modalità mentali, nei tuoi modi di difenderti, nei tuoi modi di affrontare il male. Io spesso sottolineo, anche per un po' di professione che ancora svolgo come psichiatra, che la maggioranza delle malattie mentali sono collegate al tentativo fallito di liberarsi da soli dal male, il tentativo di cacciare il male, il tentativo di allontanare tutto il dolore, l'angoscia, la paura che già ci caratterizza come esseri umani, ma che in certe persone, per i traumi familiari, infantili, eccetera, eccetera, aumenta esponenzialmente. Tante volte nel tentativo estremo della difesa noi andiamo dalla padella nella brace, ma questa santità, che è un dono di Dio, ha bisogno poi di essere sostituita ai nostri modelli fallimentari, alle nostre maniere con cui ci siamo difesi dal male. Io potrei guardare ognuno di voi e vedere delle difese diverse. C'è chi ha usato la difesa dello struzzo, negazione della realtà, ha messo la testa da qualche parte e tutta la distruzione avviene intorno a lui e non se ne accorge. Tante altre difese che però non ci hanno difeso. Allora il ruolo di Dio, dello Spirito Santo e dei ministeri ha a che fare proprio con la scoperta di questa dimensione meravigliosa e di portarci progressivamente alla statura di Cristo. È importante, e qua non stiamo parlando di una statura fisica, perché per quanto tante volte uno immagina Cristo tipo un Superman, lui nella razza giudea l'altezza media era 1,60 m, quindi all'altezza nel senso alla vita di Cristo. E qui vado verso il centro e la fine di questo breve messaggio. apostoli, profeti, evangelisti, dottori, pastori, dei ministeri che Dio ha dato alla Chiesa ed è importante poterne beneficiare. Ma perché? Perché ognuno deve raccontarci le sue teorie, le sue interpretazioni della Bibbia, le sue convinzioni teologiche, religiose, più o meno collegate, perché purtroppo voi sapete che alla Bibbia gli si può far dire quello che vogliamo. E questo purtroppo è un grande handicap. Nel nome della Bibbia alcuni diventano pure atei, quindi figuriamoci. Una parola che dovrebbe guidarci alla scoperta dell'amore di Dio ci porta completamente a confonderci e a fare delle scelte strane. Ma la cosa meravigliosa è che questi ministri sono, come ci dirà in un'altra parte lo stesso apostolo Paolo, non di lettera ma di spirito, e hanno una capacità che gli viene da Dio, una capacità che serve ad aiutare gli altri a scoprire Cristo. E questo è importante. Se questi ministeri funzionano per come Dio li ha voluti, dovranno aiutarti a scoprire sempre di più Cristo, non a crearti delle convinzioni particolari, tantomeno delle dottrine che ti allontanano dagli altri e che ti fanno sentire più giusto degli altri perché tu c'hai la giusta dottrina, o tu c'hai l'ortodossia, o tu c'hai la chiesa giusta, o c'hai... Qui il problema è che lo Spirito Santo e sta cercando di illuminare Cristo in noi. I ministeri dati alla Chiesa, anche loro hanno questo compito incredibile di portarci all'unità della fede. Che significa l'unità della fede? Significa che non è possibile che tu scopra un Cristo diverso da quello che scopro io. Se Cristo è uno e Cristo è venuto ad abitare nella mia vita, la scoperta tua di Cristo non potrà farti scoprire un Cristo diverso, un Cristo che ti dice di uccidere, un Cristo che ti dice di mentire, un Cristo che... Se stai scoprendo Cristo, questo ti porta a un'unità, perché Cristo è uno solo. Alleluia! E meno male che è resuscitato ed è venuto ad abitare la nostra vita, perché sennò succederebbe come con tutti i grandi santoni, con tutti i grandi leader di filosofie varie, in cui dopo che muoiono ognuno dice: no, io ho capito veramente qual è la sua dottrina. E si formano anche le scuole di psicanalisi, le scuole di filosofia, si dividono perché ognuno dice: l'ho capito io cosa diceva X, Y. Meno male che Cristo non solo è venuto sulla terra, ma è resuscitato, e il miracolo più grande è quello che è venuto ad abitare nella tua vita, nella mia vita, e la parola di Dio e lo Spirito Santo e i ministeri ti stanno aiutando a scoprire Cristo, perché questo è quello che conta. Non è la teoria che hai, non è l'educazione religiosa che hai avuto, non è la tradizione, la cultura, ma è uno. Se hai ricevuto Cristo, e questo è fondamentale, perché senza di Lui, la Scrittura dice, non c'è salvezza. È strano, stiamo entrando in un grande periodo molto strano, perché ci sono quelli che sono estremamente fondamentalisti, integralisti, e che tante volte prendono la parola di Dio come una clave, la sbattono sugli altri, ma ci sono gli altrettanto pericoli dei relativisti, dove alla fine dicono, ma alla fine la parola di Dio non ha nessun valore. Da indagini fatte, mi diceva Mimmo, ieri è stata una conferenza, in quel caso nel campo cattolico, il 40% dei preti non crede più nell'esistenza del diavolo. Ma questa è una strategia veramente diabolica, perché ovviamente se noi non crediamo nel diavolo è poca la distanza nel fatto di non credere neanche in Dio, o almeno nel credere in un Dio antropomorfo, in un Dio umano. E quindi passare da cristianesimo a umanesimo come niente. E questa è la nostra fregatura, perché noi a quel punto non beneficeremo più delle risorse soprannaturali di Dio, ma cercheremo di cavarcela da soli, cercheremo di cambiare da soli. con tutti i fallimenti legati a questa difficoltà estrema, seppur dovessimo non essere relativisti e capire così bene e male, perché oggi neanche questo si capisce, ma ammesso che tu capisca cos'è bene e male, l'Apostolo Paolo cosa diceva? Chi mi libera da questa situazione dove il male che non voglio lo faccio e il bene che vorrei fare non mi riesce? Al massimo tu puoi arrivare a questa, la frustrazione di capire cos'è bene e male, ma solamente scoprendo Gesù nella tua vita sarai in grado di superare i test, di vincere quelle battaglie. Ci alziamo un momento in piedi. I ministeri che Dio ha dato alla Chiesa, ed è bello capire che ha dato alla Chiesa, non a una Chiesa. Oggi purtroppo un ministero di una Chiesa non vale per un altro, c'è tutta la un discorso strano. Perché? Perché la Chiesa ha perso il senso dell'unità. E tante volte alcuni si meravigliano che un ministero dato a una Chiesa di confessione evangelica possa edificare i cattolici, e un ministero dato alla Chiesa cattolica possa edificare gli evangelici. Molti si meravigliano perché pensano che ognuno ha il monopolio dei ministeri e sono diversi. No, Gesù li ha dati alla Chiesa nel senso più ampio, e se noi possiamo scoprirli, possiamo attingere, ci accorgeremo che questi ministeri non ci porteranno a loro stessi, non diventeremo copie come purtroppo succedeva nella Chiesa primitiva. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Mauro Adragna, io sono di Papa Bergoglio, io sono di qui, io sono di lì, senza nulla togliere l'autorità che Dio dà a certi ministri. Ma l'importanza dei ministeri è che ci stanno conducendo a scoprire la perla di grande valore, Gesù Cristo, perché Lui è il meglio, Lui è quello che ha pagato, Lui è quello che è risuscitato, Lui è quello che si trova dentro di noi, Lui è la nostra vita nuova in Lui, è quella che ci permetterà di superare, di vincere il male con il bene, di amare, di ritrovare la comunicazione dopo che abbiamo rotto i fili con tutti, il telefono, di ritrovare il senso della famiglia dopo che la nostra famiglia forse si è fratturata, sia naturale che spirituale. Lui ci permetterà di ritrovare quel senso di unità, quel denominatore spirituale importante, fondamentale per guardare con speranza al futuro, e soprattutto al futuro della nostra Italia, che è proprio messa male. E allora concludo dicendo che vogliamo essere grati a Dio perché Lui non solo ha pagato un prezzo altissimo per il quale possiamo veramente dire Abba, Papà, per il quale possiamo avere ritrovato una piena relazione col Padre, e non per meriti particolari o per opere che avessimo fatti, ma per il suo amore. Non solo perché ci ha dato una nuova identità meravigliosa, per cui se hai ricevuto Cristo, al di là di tutti i lavori in corso che ci sono nella tua mente, nel di dentro c'è Cristo, alleluia! Non solo perché lo Spirito Santo sta continuamente cercando di farti scoprire questa realtà, alleluia! Non solo perché la parola di Dio, come una mappa del tesoro, sta cercando di farti scoprire questi luoghi, alleluia, ma ancora perché Dio, nel modo di darci qualunque risorsa, possibilità, ha persino dato, Lui ha dato dei ministeri perché potessero continuare questo compito apostolico, profetico pastorale, dottorale, evangelistico nella vita dei credenti. Ed è importante che noi riconosciamo l'opera di Cristo e rendiamo grazie a Dio perché siamo nuove creature, riconosciamo l'opera dello Spirito che ci sta convincendo, riconosciamo la parola di Dio come mappa del tesoro, ma riconosciamo anche i ministeri che Dio ha dato alla Chiesa perché ci aiutino, ci perfezionino, ci portino alla statura perfetta di Cristo. Alleluia. Dio ci ha amato così tanto da fornirci tutti gli strumenti, tutte le risorse, al di là di come sono state distorte, al di là del fatto che spesso, soprattutto la componente umana, perché non possiamo dire che lo Spirito Santo ha sbagliato mai, lui, non possiamo dire che la parola di Dio sbaglia, sbagliamo noi nella sua interpretazione, nell'affrontarla con dei canoni umani e nel farle uscire tutto quello che ci interessa a noi, ma possiamo dire purtroppo che gli uomini sbagliano, i ministeri possono anche sbagliare, ma al di là di questo l'interesse di Dio è che il Cristo che oggi confesserete come vostro Salvatore e Signore possa crescere in voi, possa crescere in voi, possa diventare sempre più espresso dalle vostre vite, al punto tale che altri possano leggere in voi la vita di Cristo, perché questa è nascosta, ma attraverso l'opera di Dio verrà manifesta, verrà fuori una luce in un mondo di tenebre. Io vedo voi, ragazzi, questo è per voi. Dio vi sta dicendo, solamente se collaborerete al progetto che ho per le vostre vite, la luce che farò crescere in voi, senza che fate chissà che, diventerà un richiamo, diventerà un'attrazione per tanti pesci, per tante persone che sono sulla via della salvezza, ma che sono confuse perché troppi hanno detto di qua, di là, di sotto, da me, da te, da quello, da sopra, miracoli, sapienza, teologia, umanesimo, agnosticismo, gnosi. Ma voi emanerete Cristo e le persone hanno bisogno di Cristo. E questa sarà una missione che Dio vi darà. Pur nelle vostre vite ancora da giovani ci sarà qualcosa di particolare. Come qualcuno, quando avete organizzato quella festa Light in the Night, in antitesi, non in antitesi, in concomitanza del Halloween, una specie di celebrazione del male, delle streghe, dell'occulto, avete organizzato quella cosa. In realtà c'era musica che era da discoteca, in realtà sembrava tutto uguale, ma c'erano persone che in questa apparente dimensione di similitudine con quello che si fa umanamente hanno colto che era stato invitato pure lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo in discoteca, lo Spirito Santo in discoteca, perché lui ci ama così tanto che vuole veramente raggiungerci lì dove noi ci troviamo. E molti hanno colto questo, quindi non significa che vi metterete ora un'aureola e uscirete con le alette come siete venuti vestiti in quel giorno, ma significa che il vostro rapporto con Cristo, se lo coltivate e lo sviluppate, diventerà un messaggio chiaro a tante persone e tanti adolescenti sbandati, disperati, stonati, fusi, strafusi verranno a voi e vi chiederanno: ma come fai ad avere questa gioia, questa pace al di là di ogni cosa? E allora sarà il momento di parlargli di questo amore grande che avete per Gesù e che Gesù ha per voi. Amen. Dio vi benedica. Amen.